gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:52 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, rieccoci qui ancora una volta, mercoledì tipo 18-19 ottobre, giù di lì, aspettate che controllo, 19 ottobre, non che ci fosse bisogno che fossi io a darvi conferma di calendario, ma perlomeno così so come collocarmi nello spazio e nel tempo. Comunque rieccoci, il demone del tardi, e non si può dire che la trama non si affitta di colpi di scena. Un plauso agli sceneggiatori, pensate che solo nella puntata di ieri, per dire, Berlusconi ha presentato la lista dei ministri con la Casellati, Mazzanti, Vien dal Mare alla giustizia. Subito dopo Meloni ha smentito la Casellati, Mazzanti, Vien dal Mare alla giustizia. Berlusconi poi ha annunciato di aver riallacciato i rapporti con Putin. Meloni ha smentito che il governo intenda riallacciare i rapporti con Putin. Ma il neopresidente della Camera Fontana ne approfitta e attacca le sanzioni contro Putin. Tace Salvini sulle sanzioni contro Putin, ma quel che pensa in materia già l'aveva detto nelle puntate precedenti. Intanto l'uscita di Berlusconi pro Putin rischia di far saltare Tajani agli esteri, non rischia di saltare alle infrastrutture invece Salvini, che prontamente ritira fuori dal cilindro il ponte sullo stretto di Messina, che però è una vecchia fantasmagoria di Berlusconi, che adesso potrebbe vendicarsi uscendo in favore di telecamera tutti i suoi appunti su di lui. Intanto, visto che sono infrastrutture, nell'approssimarsi dell'inverno Salvini sta facendo un corso accelerato di tubi. Oh, sai qual è il colmo di un idraulico? Avere un figlio che non capisce un tubo. Si ride tantissimo, ma per affrontare in sicurezza il gelo dell'inverno c'è comunque anche il progetto di Fontana, sempre lui, che per scaldarci propone di riattivare tutti i roveti ardenti. Intanto il presidente del Senato si occupa del MISE, dove pensa te c'è pure appesa una foto di Mussolini che qualcuno vorrebbe eliminare. Queste cancel culture, grida Ignazio, che in questo caso però una volta tanto ha ragione. Non solo la foto del Duce va lasciata lì dov'è, ma gli andrebbero appese accanto anche le foto del cadavere di Matteotti, quelle degli eccidi nazifascisti, il manifesto delle leggi razziali, così per completezza dell'informazione. Ultimo ma non ultimo è Gasparri, che forse per candidarsi al dicastero della ricerca dimostra che c'è vita in Gasparri e presenta una bella legge contro l'aborto, un cliffhanger perfetto per chiudere la puntata. To be continued. Insomma, aborto, oltranzismo clericale, caccia alle streghe, ma forse dai, non è fascismo. Più che fascismo sembra un romanzo di Dan Brown, e quindi basta, su, forse stanno solo tirando indietro le lancette dell'orologio di 200 anni per poi poter dire che tutti i treni sono arrivati in orario. Intanto, secondo diverse fonti di intelligence, Mattarella potrebbe decidere a questo punto di usare un'arma nucleare tattica. In caso contrario, procederà col nominare Giorgia alla presidenza del Gran Consiglio. Insomma, sono bastati solamente pochi giorni perché quel "finiremo come la Grecia" si trasformasse da baratro in un orizzonte quasi esaltante. Magari, che bello finire come la Grecia. Loro mica ce l'hanno Alba Dorata al governo. E intanto ci sono il tragico e il comico che si toccano e si fondono. Il tragico e il comico si toccano nel Don Giovanni di Mozart, così come nel circo. Nel nostro caso siamo al circo e il numero migliore è ancora una volta quello di Silvio, il cui audio rubato diceva: "Ho riallacciato i rapporti con Putin per il mio compleanno, mi ha mandato 20 bottiglie di vodka e una lettera dolcissima". Gli ho risposto con bottiglie di Lambrusco e una lettera altrettanto dolce. Mamma, che tenerezza, pare il tempo delle mele con Vladimir al posto di Sophie Marceau. La contrastata storia d'amore per corrispondenza tra un vecchio miliardario brianzolo e un attempato agente del KGB, il tutto innaffiato da vodka e Lambrusco per dimenticare. Ma che ce frega, ma che ce importa se l'Ucraina ci ha messo l'ansia e noi gli edimo e noi gli famo, ci hai messo l'ansia e te bombardiamo. Pare di sentirla l'armata rossa che intona nella taiga: meno male che Silvio c'è, perché Silvio, l'ha spiegato sempre lui, è uno dei 5 migliori amici di Putin. Resta da capire chi sono gli altri 4: uno è Kajirov, l'altro è Kirill, poi c'è forse Medvedev, per il quarto posto potrebbe esserci Salvini, che è lì che spinge, ma mi sa che non ce la fate. Intanto sui giornali ci si interroga sulla pazzia di Silvio: Amleto o Bagaglino, patologia psichiatrica o lucida follia? Per saperlo dovete attendere la prossima puntata del Demone del Tardi, che riprende tra poco, subito dopo i titoli delle 8, e vedremo anche le cronache in forma di titolo. Se volete ve ne anticipo una, che è il titolo di Open, che estrapola la dichiarazione di un parlamentare di Fratelli d'Italia: è un rimbambito, rovina tutto, ribatte un altro, è un testa di cazzo. Vabbè, niente, e queste sono dichiarazioni, stanno pure nei titoli.
A un Dio non mio lo chiedo anch'io, un sole in più, un bacio in più, un po' di me che non sia una bugia, che puoi portarti via. Beh, mi manchi e qui a Milano c'è la peste, è per questo che mi gira un po' la testa. Non ti ho mai lasciato andare veramente, non ti ho mai avuto che nella mia mente. mascherati da bambini come ieri, mascherati sembran finalmente veri. Noi almeno non abbiamo mai finto, però vedi il senso perché ci sei.
Una ballatona intitolata Milano con la peste, da Ama il prossimo tuo come te stesso, nuovo album di Manuel Agnelli, canzone molto bella, forse un filo sovra-arrangiata, faccio il giudice di X Factor, parlando del giudice di X Factor. Riapriamo così questa seconda parte del Demone del Tardi. A proposito di musica, sono molti i ricordi che rimbalzano sulle prime pagine per la scomparsa di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, il baffo dei Ricchi e Poveri, e forse la cosa che molti non sanno è che i Ricchi e Poveri, che sono un po' un emblema della mainstream della musica leggera italiana, furono scoperti e lanciati niente meno che da Fabrizio De André. Ieri dunque se ne è andato il baffo dei Ricchi e Poveri, e come raccontavamo in rassegna stampa se ne è andato anche l'ascensore sociale dei Ricchi e Poveri, se ne è andato per tutti ma non per Vittorio Feltri, che oggi spiega in prima pagina su Libero: dalla povertà io sono uscito, quindi chiunque può farlo, bravo Vittorio. Invece Albano, e siamo sempre nel territorio della musica leggera, ci riporta là dove ci eravamo lasciati, perché ieri Albano a Carta Bianca ha detto meno male che Silvio c'è, perché è l'unico che ci può portare alla pace. Ci crede Albano, ci crede Marta Fascina, ci crede meno qualcun altro, ma intanto la domanda fatale con cui avevamo chiuso la prima parte, che è quella che ritroviamo oggi sui quotidiani, è riferita alla pazzia di Silvio, Amleto Bagaglino, patologia psichiatrica o lucida follia. Tra poco vedremo le risposte in busta chiusa, ma intanto le cronache da titolo: Berlusconi straparla, Meloni furiosa. Questa è La Stampa. L'amico ritrovato, il titolo del Manifesto, e naturalmente i due protagonisti del Tempo delle Mele, Berlusconi e Putin, uno vicino all'altro. Berluscomiche è il titolo che fa invece il Fatto Quotidiano. Più sobrio il Corriere della Sera: Berlusconi piccona l'accordo. Il Foglio scrive invece: il Cavaliere agita gli incubi di Meloni tra Putin, Casellati e Ronzulli. Berlusconi senza freni su Russia, giustizia e il compagno della leader di Fratelli d'Italia, timori di tenuta al Senato. Meloni ostaggio dei filorussi è il titolo di Repubblica, mentre l'editoriale di prima pagina di Domani, a firma del suo direttore Stefano Feltri, presenta Berlusconi addirittura come un problema di sicurezza nazionale. Senza pace è il titolo che fa il Giorno, riferendosi però al fronte bellico che sta tutto all'interno del governo in pectore. Tutte le voci della pace, quella vera, invece è il titolo di Avvenire, perché è stata presentata la manifestazione del 5 novembre a Roma. Cessate il fuoco e negoziato, le parole d'ordine vicini al popolo ucraino. Intanto la Russia colpisce le infrastrutture di Kiev, distrutto il 30% delle centrali. E devo dire che oggi Avvenire è l'unico giornale che non solo apre in prima pagina sulla guerra e sulla pace, ma che tiene le cronache di guerra alte in prima, guerra che è praticamente scomparsa oggi dalle prime pagine dei quotidiani. Ma perché? Perché c'è il caso Silvio che agita anche i giornali della destra. Silvio, fermati, con punto esclamativo è il titolo di Libero. Avanti così finisce male, il cavaliere scatenato rimette in discussione gli accordi sui ministri, annuncia di aver riallacciato i rapporti con Putin, imbarazza Giorgia sul marito, di nuovo gelo con Fratelli d'Italia, tanto che deve scendere in campo Alessandro Sallusti, che scrive anche lui una l'ennesima lettera dolcissima, questa volta a Berlusconi, per dirgli appunto: Silvio, fermati, così finisce male, ma con tutta la dolcezza del caso. Il cavaliere ributta tutto all'aria, il titolo della Verità, e invece con compostezza, la compostezza tipica dell'Hausorgan di famiglia, Rebus Giustizia, ultime trattative, titola il Giornale, che si concentra anche sulle crepe all'interno del Terzo Polo, che andrà diviso al Quirinale. Terzo Polo già in crisi, anche altri giornali sottolineano questo aspetto. Tasse e multe, il nuovo governo prepara un'alta rottamazione delle cartelle, invece il titolo scelto dal Sole 24 Ore: con la sanatoria allo studio si paga l'imposta e un forfè del 5% su interessi e sanzioni. Sulla prima del Sole anche il price cap temporaneo sulla gas, che poi il progetto ennesimamente rimandato da parte della UE, che sembrerebbe aver preso forma e che domani sarà al vaglio del Consiglio. Sole 24 Ore che racconta anche del flop di Zuckerberg, perché fuga dal metaverso: a 12 mesi dal lancio del servizio solo 200.000 sono gli utenti, la metà di quelli che erano attesi. Ancora, per chiudere, la Gazzetta dello Sport, che insiste pure oggi con la firma attesa del contratto di Leao, e poi si dedica alla vendita dell'Inter. Zhang prepara i conti, marchio, stadio e futuro valgono 1.200 milioni. Ma torniamo al punto, innanzitutto al punto politico, perché le esternazioni pazze di Berlusconi hanno creato immediatamente non solo un problema di rapporti all'interno della maggioranza, ma anche un problema su uno dei dicasteri più delicati, che è quello degli esteri, dove sembrava essere destinato Tajani, ma a questo punto tutto torna in bilico. Meloni furiosa sospende tutto, anche Tajani torna in bilico. Siamo a pagina 3 della Stampa, racconta il retroscena uno dei principali notisti politici del giornale di Torino, ovvero Ilario Lombardo. Tutto è saltato in aria di nuovo, tutto potrebbe tornare in gioco, nomi, ministeri, quote tra partiti, lo si intuisce dallo sguardo di Antonio Tajani mentre attraversa lento e preoccupato il transatlantico semideserto. Il coordinatore di Forza Italia sa che ora, dopo le parole di Berlusconi, gli audio rubati e le dichiarazioni in chiaro dell'ex premier, c'è in ballo anche il suo di destino. Se c'è un equilibrio che non va toccato è quello atlantico, se c'è un argomento tabù è la Russia e Putin, i suoi legami italiani, le simpatie reciproche. Le bottiglie di vodka rivendicate con orgoglio da Berlusconi non sono un semplice aneddoto gudurioso, ma un brindisi che può affogare in culla il governo Meloni. E infatti, puntuale, arrivano prima lo sgomento, poi la rabbia della premier in pectore. Berlusconi potrebbe aver ammazzato Tajani, dicono gli uomini della leader di Forza Italia. Altre dichiarazioni di parlamentari di Forza Italia erano quelle che vi riportavo prima, e che ha fatto uscire il fatto, e che riprende oggi Open: è un rimbambito, è una testa di cazzo, in un giorno ha rovinato tutto, ma torniamo a Ilario Lombardo. Berlusconi potrebbe aver ammazzato Tajani, la tesi è: come può il numero due del padre padrone di Fratelli e di Forza Italia vestire i panni del ministro degli esteri, o se dovessero cambiare i piani di ministro della difesa dopo che il suo capo ha rivelato gli amabili contatti rilanciati con Putin? La linea Meloni, consegnata in una riunione ristretta, di non replicare, silenzio assoluto, evitare di dare altre sponde alle intemperanze di Berlusconi. Il problema però resta: il leader azzurro è uno dei tre soci della maggioranza e la futura presidente del Consiglio dovrà portarlo con sé alle consultazioni al Colle. Per questo qualcuno dei dirigenti avrebbe suggerito a Meloni di valutare l'ipotesi di andare divisi al Quirinale, sostenendo che l'imprevedibilità di Berlusconi potrebbe riservare altre brutte sorprese davanti alle telecamere. Meloni non vorrebbe mai furiosa, anche per quel riferimento dell'ex premier al compagno Andrea Gianbruno, dipendente Mediaset, azienda che fa capo al figlio di Berlusconi, Pier Silvio, anvedi gli intrecci. Non vuol credere a un ricatto implicito, ma più di uno dentro Fratelli d'Italia ha già evocato il trattamento che subì l'ex alleato di AN Gianfranco Fini sulla casa di Monte Carlo attraverso le testate giornalistiche della Family di Arcore. La convivenza di Berlusconi si sta rivelando un incubo su più fronti: i conflitti di interessi sulla giustizia, visti i processi a suo carico, e sulle TV di famiglia sono già una scocciatura non da poco, ma il tema dei rapporti con Mosca è pura dinamite, tanto più che l'altro partner di governo è Salvini, il leader a cui si deve la scelta di nominare presidente della Camera Fontana, che alla prima intervista ha messo in dubbio le sanzioni contro Putin. Sulla giustizia Meloni è decisa a difendere la scelta dell'ex magistrato Carlo Nordio, la smentita fatta filtrare dal partito di aver siglato un accordo con Berlusconi per cedere il dicastero di Via Renula alla ex presidente del Senato Casellati potrebbe non bastare, il presidente azzurro lo ha ribadito ieri ai parlamentari, la giustizia tocca a noi, una pretesa che nelle prossime ore potrebbe fare da inciampo alla voglia di Meloni di chiudere il più in fretta possibile le trattative e giurare davanti a Mattarella già questo weekend. Ma serve almeno una giornata senza scossoni, però bisogna placare Berlusconi, evitare che i suoi show compromettano la nascita dell'esecutivo di destra. E dunque eccoci agli show, dicevamo Amleto o Bagaglino. Amleto potrebbe essere la polarità verso cui propende Andrea Malaguti, che sempre sulla Stampa firma un commento intitolato "Il full shakespeariano che mina il governo, perennemente ubriaco di se stesso, incapace di accettare il tempo che inesorabilmente ne ha cambiato i gesti, i modi e i lineamenti". Il Cavaliere si riprende la scena con l'oratoria scomposta di un full shakespeariano: inventa, millanta, scherza, provoca. A questo punto non importa più, importano solo i danni che può fare a noi che lo guardiamo da vicino, incardinato al trono del potere assoluto da un tempo infinito che neppure lo zar moscovita può vantare. Il "che pensi mi" di Berlusconi sembra semplicemente l'imitazione di Crozza, forse fatta un po' peggio, ma quell'uomo in là con gli anni che tweeta allegro la foto in compagnia della giovanissima fidanzata mentre mangia crepe, l'ha scritto con la S, e lui e Malaguti sottolinea la S non ci vuole, ma chi si può opporre alla grammatica delle libertà? Nelle capitali straniere è ancora visto come l'ex presidente del Consiglio italiano, l'imprenditore miliardario, il ponte con il Partito Popolare, il centro buonsensista che bilancia l'esecutivo più a destra della nostra storia. Nulla è più noioso, scrive ancora Malaguti, di un narcisista patologico, ma se Berlusconi alza continuamente la posta non è solo per vanità, ha un'azienda da difendere, l'amico Confalonieri, Gianni Letta, i figli Pier Silvio e Marina glielo ricordano di continuo: Giorgia ti serve, e lui lo sa, così come lei ha bisogno di lui, dei suoi voti al Senato, del suo incongruo profilo di moderato. E quindi il full shakespeariano, ma anche, attenzione, una lucida follia comunicativa. Ne scrive Filippo Ceccarelli oggi a pagina 5 di Repubblica e si domanda: ma Berlusconi è diventato matto? Nel tempo delle semplificazioni, la circostanza che ieri si sia prodotto in una serie di esternazioni a capocchia non sembra sufficiente a declinare la giornata politica sotto il segno della psichiatria o, come frequentemente si sente mormorare nel palazzo, della demenza senile. Da una parte, in effetti, considerate le fatiche del comando, c'è da chiedersi se la smania di apparire sempre a tutti i costi un capo non sia essa stessa un sintomo della malattia mentale, mentre dall'altra occorre molta cautela nell'esprimere giudizi sui disturbi psicologici dei potenti. Ma il caso di Berlusconi è troppo particolare, non solo perché con il tema della pazzia ha giocato fin dagli esordi in politica, basti pensare al suo primissimo discorso alla Fiera di Roma 6 febbraio 1994, a quei tempi non aveva il volto in volto il sorriso rictus del Joker, ma cominciò con le seguenti parole: mentre venivo qui pensavo, lo penso ancora, che c'era un matto che stava andando a incontrarsi con altrettanti matti, e giù gli applausi. Quindi citò Erasmo da Rotterdam e il suo elogio della follia, le decisioni più importanti, le decisioni più giuste, la vera saggezza, e qui muoveva la mano per rafforzare il discorso, non è quella che scaturisce dal ragionamento, dal cervello, ma quella che scaturisce da una lungimirante visionaria follia. Hai capito che paravento? Vaglielo a spiegare adesso a Meloni, Salvini, Giorgetti e Lollobrigida quante volte il cavaliere ha dispensato alle folle nei momenti più difficili questa storia della visionaria follia che in lui è soltanto destinata a convertirsi in lungimiranza. Forse voleva pareggiare il conto mediatico della canossa via della scrofa, forse adesso prova a tenere la piccoletta sulla graticola, forse intende farla intorno terra bruciata. Beato chi è convinto che ieri abbia dato i numeri. E se invece, come mille altre volte è accaduto, per mezzo di gaffe, numeracci clowneschi, fissazioni dissennate e frequentazioni pericolose, avesse messo in scena il consueto e lucido azzardo, replicando quel suo potere ipnotico, furbastro, piratesco, eppure a suo modo glorioso, e certo c'è di mezzo la realtà. Eppure sono ormai 30 anni che Silvione, in questo interprete sublime e assoluto del carattere nazionale, viene a patti con essa. Quindi ora la giusta, ora la abbellisce, ora l'ignora, ora la distorce, ora la domestica, ora la nega, la realtà, e lo fa con tanta maestria e selvaggia naturalezza che a volte sembra matto anche solo nel credere che gli si possa credere. Ma nel frattempo questa benedetta realtà finisce per confondersi con la sua rappresentazione, così nessuno è mai in grado di capire come andrà a finire. Eterno e vano interrogativo dell'epoca berlusconiana. Dalla follia presunta o reale di Berlusconi alla follia della legge contro l'aborto, presentata immediatamente ieri da Gasparri, che deposita un DDL per riconoscere la capacità giuridica del nascituro, e di questo scrive polemicamente per esempio Loredana Lipperini oggi sulla Prima della Stampa: ecco il primo atto contro tutte noi. Lasciamo però per un attimo le questioni che riguardano la politica, perché di tempo non ne abbiamo tantissimo, e allora giusto per alleggerire un po' il contesto, sulla prima pagina del Fatto c'è il richiamo a una dura presa di posizione che c'è stata in, da parte dei giornalisti della RAI, e uno potrebbe pensare: attenzione, perché tira aria di regime, di censura. Invece no, la guerra è a fiorello. Ne scrive Nanni Del Becchi a pagina 13, richiamata in prima pagina, la guerra dei giornalisti del TG1 contro Fiorello. Tutta la nostra solidarietà, scrive Nanni Del Becchi a Fiorello, contro la cui temibile invasione si sono levati i droni del TG1 per scongiurare la possibilità di un'edicola fiore all'interno della fascia oraria di TG1 Mattina. La semplice ipotesi di un progetto in fase di definizione ha prodotto un duro comunicato del CDR dove si denuncia lo sfregio all'impegno quotidiano verso i giornalisti di Viale Mazzini. Avrebbero dovuto stendere un tappeto rosso, scrive Del Becchi, all'ultimo degli showman, perché di questo stiamo parlando, disposto alle stesse levatacce che il caporedattore Francesco Giorgino aveva sdegnosamente respinto, disposto a dare una botta di vita ai giornali di carta dove i titoli invecchiano alle 8 del mattino ma gli articoli ringiovaniscono se li si sa commentare, disposto ad abbassare di un punto l'età media degli ascoltatori del TG1 e di molti di più l'ascolto medio di TG1 Mattina, disposto a restituire un minimo di espressività ai volti di stagionati boy scout che popolano le redazioni RAI. Invece sono lì a marcare il territorio con la granitica motivazione che ci sono già loro. E se fosse proprio per questo che a Fiorello andava messo il tappeto rosso, come direbbe un'alta colonna del giornalismo RAI, si facciano una domanda e si diano una risposta. A proposito di domande fatali, oggi ce ne sono tante, ce n'è una che si stanno ponendo a Roma, che oggi viene ripresa da Salvatore Merlo sulla prima del Foglio e che riguarda il sindaco Gualtieri. Gualtieri esiste? Sulla questione fondamentale di cui si discute nella capitale d'Italia, se cioè il sindaco di Roma Roberto Gualtieri esista veramente o no, non sembra possano ormai sussistere dubbi, scrive Merlo, dopo troppo ampio è il ventaglio delle segnalazioni, compresa quella di Russell Crowe che nei giorni scorsi lo ha fotografato su Twitter. Attenzione, non era un fotomontaggio, esso vive. Gualtieri esiste, a riprova di ciò, che ne dicano i soliti negazionisti, vale la pena ricordare che questo SVNI, che è acronimo per sindaco volante non identificato, gli era compiuto un anno dal giorno in cui ha vinto le elezioni. La grande maggioranza del pubblico romano, che cammina a testa bassa tra l'incombenza di non precipitare in una buca e il problema di non farsi stritolare dalle scale mobili della metropolitana, forse non si è accorta di niente, forse non si è accorto nemmeno lui, il sindaco volante non identificato. Ma è così, 70 giorni per fare una carta d'identità, 4 mesi per i fortunelli del 14° municipio, vigili che taglieggiano e finiscono in galera, dipendenti che rubano il gasolio ai mezzi pubblici, stazioni della metro chiuse con i cittadini che ci rimangono intrappolati dentro, cinghiali che mordono, un tasso di mortalità stradale di 5 persone ogni 100.000 abitanti tipo Caracas, e se finisci al cimitero non ti seppelliscono perché non ci sono i loculi. L'unica cosa ordinata è la monnezza, perché sta ordinatamente sparsa lungo tutti i marciapiedi. E voi continuate a dire che il sindaco non esiste? Si domanda Salvatore Merlo. Per chiudere però questa puntata a proposito di cimiteri, tra l'altro vi segnalo il pezzo, il racconto quasi fantascientifico di Diego De Silva sulla prima della Stampa a proposito del cimitero di Poggio Reale a Napoli, che sta completamente crollando, quelle bare appese, vergogna di Napoli. Ma per chiudere, dicevo, ritorno sulla prima del Corriere della Sera, dove oggi ci sono i volti di due ragazze, sono due ragazze iraniane, Ashraf Nai, uccisa perché non ha cantato l'inno in onore di Khamenei, e insieme a lei Elnaz Rekabi, la ragazza che non aveva messo il velo durante la sua performance di arrampicata e attorno alla cui sorte c'è un giallo. Partiamo da Asra, 16 anni, avrebbe dovuto intonare versi come «Questo mondo non ha significato senza di te, o amore mio, quando sei presente tra noi, il nostro mondo è come la primavera», ma ha tenuto la bocca chiusa nonostante le forze di sicurezza intimassero a lei e alle sue compagne di classe del liceo femminile cantare Salam Farmandeh, in italiano Salve Capitano, un inno dedicato alla guida suprema, l'Ayatollah Khamenei. Asra e alcune amiche hanno trovato il coraggio di opporsi sulla scia delle proteste seguite alla morte di Mahsa Amini, la 22enne uccisa dalla polizia morale per una ciocca di capelli che usciva dal velo giovedì 13 ottobre. Le studentesse hanno detto no, un no che ad Asra è costato la vita dopo un pestaggio così violento da mandarla in coma e poi farle smettere di battere il cuore in ospedale, proprio come è successo a Mahsa Amini il 16 settembre scorso a Teheran. Un mese dopo, stesso destino, si muore perché non si canta, perché non ci si mette il velo come pretendono le autorità. A raccontare il blitz nelle forze di sicurezza, nel liceo femminile e il consiglio di coordinamento delle associazioni degli insegnanti iraniani, il sindacato di categoria, come da copione il presidente Raisi e i suoi hanno rimandato le accuse al mittente. La ragazza non è morta a scuola, no certo, mia nipote è morta a causa di un problema congenito al cuore, è stata male di notte ma non ce l'ha fatta, avrebbe giurato alla TV di Stato uno zio di Asra. Nelle ultime settimane gli attivisti hanno fatto sapere che la polizia costringerebbe i familiari delle vittime dei pestaggi a raccontare menzogne sulle morti dei loro figli e delle loro figlie, ma a confermare che Asra non avesse nessun problema al cuore sono le sue medaglie di nuoto, era una campionessa. Secondo il rapporto del sindacato degli insegnanti, anche un'altra compagna di classe è stata picchiata così violentemente da finire in coma, ma le notizie girano a fatica perché internet è così lento da rendere quasi impossibile l'accesso e la verità ha tutto il tempo di essere mischiata con le menzogne di Stato. Nelle ultime settimane, prima le università, poi i licei e le scuole medie sono diventate tra i bersagli preferiti delle forze di sicurezza, che fanno raid e incursioni punitive per i video che i giovani pubblicano online. Quando vedono circolare immagini di ragazze senza velo che cantano contro il regime, che mostrano il dito medio davanti alla foto della guida suprema, che si ribellano, loro fanno irruzione e ammazzano di botte. Come vi dicevo, nella pagina accanto c'è anche il giallo che riguarda El Naz Rekabi. Dove sia finita esattamente ancora non lo sa. Ieri ha pubblicato un messaggio, avrebbe pubblicato un messaggio in cui dice di aver gareggiato senza velo per un incidente a causa di un cattivo tempismo e della chiamata imprevista per scalare la parete. Una versione che non convince la giornalista della BBC persiana Rana Rajinpur, secondo la quale il post sembra essere stato scritto sotto minaccia. Non sarebbe la prima volta che le autorità iraniane fanno pressione sulle atlete che competono senza il velo, e vengono raccontati i precedenti di episodi analoghi. Le guardie rivoluzionarie islamiche ieri avrebbero arrestato suo fratello per usarlo come ostaggio. El Naz avrebbe consegnato a quel punto il suo passaporto e il suo telefono con la promessa di fare ritorno a casa incolume. Invece, secondo Iran Wire, la ragazza è stata trasferita nella prigione di Evin non appena arrivata a Teheran. L'ambasciata iraniana a Seul ha smentito con decisione questa versione dei fatti. Il caso viene seguito da vicino anche dalle Nazioni Unite. Sono già un minuto oltre la mia soglia, quindi vi do appuntamento a domani mattina. La linea va alla GR in breve delle 8:30, subito dopo Prisma. Ciao a tutti, è Gianmarco Bacchi. A domani.